the bright blessed day, the dark say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world.
Allora, eccoci qua che iniziamo questa trasmissione tutto in un'ora. Con, oggi si parlerà della solidarietà. Abbiamo l'assessora Francesca Cenerilli e anche Riccardo Bartolucci, che lui è delegato alla solidarietà. Ecco, Francesca, Francesca è sempre solidarietà.
Sempre le politiche.
Politiche sociali, ecco, siamo sempre lì, il tema è sempre quello. Allora, vai, buongiorno Riccardo.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, io sono Fabio Bellucci, anche se non sono stato presentato, ma dato lo sapete che la nostra trasmissione è ovviamente di martedì. Prima di tutto dobbiamo dire alcune cose che non riguardano neanche la solidarietà in questo momento, ma i problemi che ci sono stati ieri a Cerenova, in particolare a via Trevignano, dove l'acqua insomma è arrivata a circa 60 cm d'altezza nelle abitazioni e quindi con parecchi problemi. Sfortunatamente il problema si potrebbe ripercuotere anche oggi a livello atmosferico e a livello di precipitazioni, tant'è vero è stata già allertata la Protezione Civile perché nel pomeriggio sono previste copiosi piogge e quindi
abbiamo il numero della Protezione Civile, se è possibile.
E quindi con molti problemi, insomma, soprattutto per quanto riguarda la zona giù di Cerenova. C'è stato anche qualche piccolo problema a Campo di Mare, ma non si lamenta nessuno rispetto a questo fatto. Dovete sapere che in tutti i casi i problemi, soprattutto a Cerenova, sono dovuti al fatto che abbiamo una linea, diciamo, che conduce le acque meteoriche al mare, dove affluiscono anche le acque che vanno al depuratore. Quindi il problema è molto grave perché c'è un'unica rete, non c'è una divisione tra la rete dell'acqua piovana, diciamo così, e l'acqua invece che fuoriesce dalle case. Per coloro che dovessero avere dei problemi, invece, che vogliono appunto farsi aiutare dalla Protezione Civile, noi diamo i numeri di telefono per quanto riguarda coloro che appunto abbisognassero della loro azione. Quindi carta e penna, 329-410-4166, oppure il numero sempre 320-437-4139. Un numero di telefono, diciamo, degli abbonati, 06 99 41 107. Chiamate e la radio ovviamente sempre a disposizione, sempre al servizio. Ricordate ovviamente, soprattutto oggi pomeriggio, di stare attenti, chi può farne a meno di uscire, insomma, già che sono previste copiose piogge, di rimanere in casa per cercare di non avere ulteriori problemi. In tutti i casi la situazione, diciamo, è sotto controllo, si è lavorato molto tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ovviamente non ci sono stati notevoli danni, anche ovviamente coloro che hanno avuto l'acqua dentro casa non è stato ovviamente un divertimento, poi 60 centimetri di pioggia sono tanti. Diciamo che il canale di salvaguardia ha fatto la sua parte, perché tutta l'acqua che arrivava dai monti non è giunta giù a Cerenova come negli anni scorsi, però già che arrivano queste cosiddette bombe d'acqua il problema rimane inalterato. Allora, cominciamo invece la nostra trasmissione. Abbiamo detto, abbiamo con noi Riccardo Bartolucci, che è il delegato alla solidarietà del sindaco Pascucci. C'è stato un avvenimento molto importante sabato scorso, una raccolta alimentare. La raccolta alimentare serve soprattutto per quelle persone che in questo momento hanno qualche difficoltà di carattere economico e si cerca di intervenire a livello di solidarietà per cercare di aiutarlo. Allora, Riccardo, che cosa è successo sabato? Ce lo puoi raccontare?
Sì, sabato, ormai sono 2 anni, a gennaio si compiono proprio 2 anni, che si raccolgono alimenti di lunga conservazione, quindi che vanno dall'olio alla pasta, ai pomodori pelati, al tonno, zucchero, caffè, vengono raccolti da volontari di un'associazione che si chiama Centro Solidarietà Cerveteri, col patrocinio del Comune, e vengono portati poi nell'ex sala del Consiglio Comunale, dove il Comune ha dato la disponibilità, e durante la settimana gli alimenti vengono impacchettati in base alle famiglie e ai componenti delle famiglie. Poi normalmente il sabato successivo, quindi questo sabato che viene, la mattina si chiamano prima le persone e vengono a ritirare. Coloro che o per motivi di salute o di altro non possono, si portano a casa i pacchi oppure tornano in un altro giorno fissato. Questo è un po' in estrema sintesi. Le famiglie sono circa 110, hanno superato questo numero, e i componenti in tutto stanno intorno ai 260 persone.
Ecco, diciamo che il lavoro che voi avete fatto è molto importante, però dobbiamo ringraziare ovviamente le persone che sono venute, che hanno, scusate qualche male di stagione, che sono venute a dare un contributo in maniera non formale, perché il numero delle famiglie sfortunatamente sta aumentando, Riccardo.
Sì, i servizi sociali ci forniscono gran parte del numero delle famiglie. E quando cominciamo, quindi risaliamo a 2 anni fa, si aggiravano intorno ai 40 nuclei familiari. Oggi, come avete sentito, i nuclei sono triplicati.
Allora, noi ringraziamo Riccardo Bartolucci che ci ha dato questa testimonianza di quanto è stato fatto da parte loro come associazioni di volontariato, ma anche da parte del grande cuore di Cerveteri, che ovviamente ogni volta che c'è bisogno si dà molto da fare. Grazie Riccardo, noi ci sentiremo presto.
Una piccola osservazione, posso anch'io, mi associo ovviamente ai ringraziamenti. A volte la solidarietà è notevole veramente. L'ultima volta mi ha colpito, ero presente anch'io alla raccolta naturalmente come socio di questa associazione, e uno è entrato chiedendo espressamente: è per tutti o solo per gli italiani? Ovviamente è per tutti, la solidarietà non ha confini né limiti. Con questo vi ringrazio, e se, di altre cose, Fabio, ne potremo parlare in un'altra
occasione. Grazie a Riccardo Bartolucci, andiamo con un brano musicale e tra qualche minuto abbiamo qui con noi Francesca Cenerilli. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, and I think to myself. Riprendiamo la nostra trasmissione, cari amici ascoltatori e cari amiche all'ascolto, e intanto vogliamo darvi un'altra informazione per quanto riguarda i servizi delle farmacie comunali che erogano nei confronti dei cittadini. Voglio leggervi questa parte perché potrebbe essere importante, perché da 15 novembre prossimo la farmacia numero 3, quella di via Prato del Cavaliere numero 4, di fronte alla COP, attiverà un nuovo servizio a favore dei pazienti affetti da patologie che ne impediscono la deambulazione. Quindi fungerà da centro di prenotazione per i prelievi e di distribuzione dei referti. I prelievi saranno effettuati a domicilio, quindi nelle vostre case, qualora ci fosse una persona non abile appunto alla deambulazione, saranno effettuati a domicilio da personale infermieristico della Salus di Ladispoli. Sarà una grande utilità per una fascia debole che usufruirà dell'intero servizio prenotazione, prelievo e anche il referto senza spostarsi dal territorio comunale e in modo totalmente gratuito. Quindi per tutti coloro che vogliono avere delle informazioni possono andare tranquillamente presso la farmacia oppure telefonare anche al comune per poter sentire di questa cosa. Ovviamente vi ridò anche l'orario della farmacia, che va dalle 8.30 fino alle ore 20, che è lo stesso orario tra l'altro che viene praticato dalla farmacia numero 1, quella in piazza di Sorgimento di fronte al comune. Va bene, quella è la farmacia storica, insomma, che fa parte appunto delle farmacie comunali, però vi indirizzo sempre su questo fatto che tutti coloro che hanno difficoltà per quanto riguarda la deambulazione potranno chiedere gratuitamente questo servizio, perché penso che sia gratuito, qui non viene scritto, però penso che sarà gratuito, a tutti coloro che ne faranno richiesta. Buongiorno Francesca e bentornata qui a Radio Lira Cera.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora, abbiamo trattato poc'anzi con Riccardo Bartolucci, che era già stato qui qualche settimana fa, e abbiamo parlato con lui delle difficoltà che ci sono, e le possibilità anche di superarla attraverso l'aiuto, la solidarietà a questo ponte che anche il Papa ci ha richiamato l'altro giorno, per quanto riguarda non soltanto la solidarietà, ma il fatto appunto di non fare muri tra di noi, ma di cercare di costruire un ponte tra noi e gli altri. E mi richiamo sempre a queste parole perché ci aiutano sempre a capire nella vita quale dovrebbe essere il nostro ruolo, come comportarsi e come cercare di contribuire a migliorare la vita anche degli altri, di quello che stanno in maggiore difficoltà. Quindi come radio di servizio ci siamo rifatti anche questa mattina sia a Riccardo Bartolucci, sia a queste cose che abbiamo letto per la farmacia, sia per quanto riguarda quello che stiamo facendo come comune, e quindi ne parliamo con l'assessore alle politiche della persona per quanto riguarda appunto gli aiuti che stiamo dando. Cominciamo da questo fatto che il Comune di Cerveteri insieme al Comune di Ladispoli stanno affrontando tutta una serie di temi per cercare di andare incontro ovviamente alle difficoltà. E si è parlato di coloro ad esempio che hanno cause di separazione, quindi con difficoltà per quanto riguarda i figli, per quanto riguarda i problemi che ci sono, quindi con l'aiuto di psicologi e sociologi che possono aiutare la famiglia in una condizione di disagio. Però sono tanti i progetti che vengono fatti in questo momento in comune come distretto della RM. E quindi da te vorremmo sapere a che punto siamo per quanto riguarda i lavori che si fanno in situazione, diciamo, probabilmente di solidarietà tra noi il Comune di Ladispoli.
Allora, come dicevi appunto tu, intanto anche io mi associo ai ringraziamenti dell'associazione Solidarietà per Cerveteri, di tutti i volontari che aderiscono a queste raccolte alimentari, perché comunque per noi sono un'ancora di salvezza come servizio sociale, ma soprattutto sono, secondo noi, un importante servizio che la cittadinanza dà alla cittadinanza stessa, e questo è fondamentale, proprio perché in virtù dei tempi critici che si stanno vivendo, la solidarietà fatta fra persone è il primo punto di partenza per cercare di superare queste crisi profonde che ogni nucleo familiare in questo momento vive in un modo o nell'altro. E soprattutto sono un supporto fondamentale per quelle che sono le nostre attività dei servizi sociali, che sempre di più sono messe sotto pressione dalle ristrettezze economiche, dai tagli trasversali che ci arrivano dall'alto e che necessariamente poi cadono a pioggia su di noi e che si ripercuotono sull'utenza. Per cui, cercando noi di mantenere sempre alti gli standard dei servizi sociali, evitando di fare tagli ulteriori, ma cercando sempre di sostenere appieno le attività che svolgiamo, siamo necessariamente costretti a rivolgerci anche a realtà esterne a noi, come l'Associazione Solidarietà per Cerveteri, che ci aiuta a sopperire ad una mancanza importante, che è quella appunto dei beni di prima necessità, che sono quelli alimentari, che troppo spesso nelle case dei nostri concittadini mancano. Detto questo, le progettualità che ci vedono appunto attori principali come comune capofila del distretto Cerveteri Ladispoli RMF2 insieme al comune di Ladispoli sono molteplici, per due motivi. Il primo perché da gennaio 2015 la Regione Lazio ci ha chiesto di fare un unico ufficio dei servizi sociali tra Cerveteri e Ladispoli, ovvero esisteranno sempre i due front office, uno a Cerveteri e uno a Ladispoli, dove gli utenti possono rivolgersi, ma come back office ci sarà sempre un ufficio composto dai dipendenti sia di Cerveteri che di Ladispoli, che insieme al coordinatore di questo ufficio, che sarà la dottoressa, è stata nominata da poco, la dottoressa Simonetta Conti, che è la responsabile dell'ufficio di Ladispoli dei servizi sociali, e la nostra Katia Biscetti, che è la responsabile dell'ufficio di servizi sociali di Cerveteri, insieme coordineranno questa equipe fatta da amministrativi e tecnici dei due comuni, che lavoreranno insieme alle pratiche di tutti e due i comuni. Questo perché? Perché sempre di più si tende a unificare i servizi, a distrettualizzare i servizi, proprio per dare un maggior servizio all'utenza e anche per mettere insieme delle risorse che comunque possono creare cassa e possono creare progettualità nuove. Per cui quasi tutti i servizi verranno unificati, a livello di servizi sociali parlo, ma questo lo vediamo che sta accadendo anche su altre realtà, per esempio il trasporto pubblico locale, eccetera. Stiamo andando un po' tutti nella direzione di unificare i servizi laddove ci sono territori vicini, situazioni simili di logistica, di popolazione e quant'altro, per cercare appunto di creare servizi migliori con costi che siano impegnativi, sì, ma sostenibili dobbiamo, maggiormente, perché sono sostenuti a tutti e due.
I comuni stanno piangendo ormai da diversi anni e queste lavorazioni che vengono fatte tra i due comuni porteranno dei benefici in termini appunto di applicazione di economie di scala, quindi cercare di abbattere i costi per cercare di dare più soldi in caso ai cittadini, e come è stato fatto, e l'abbiamo detto e ripetuto, col trasporto pubblico locale, che speriamo a breve possa andare, come si dice, in onda e che quindi ci possa complicare un po' meno la vita, perché abbiamo avuto qui diverse persone e ci hanno parlato delle difficoltà che avevano a raggiungere il poliambulatorio e soprattutto a tornare dal poliambulatorio che sta sulla via Aurelia. Quindi col trasporto pubblico locale che è stato integrato tra la Dispoli e Cerveteri avremo sicuramente delle funzioni migliori a costi inferiori, anche se devo dire che sfortunatamente le possibilità economiche da parte della Regione si stanno restringendo come una vite, né più né meno, e meno male che abbiamo fatto queste scelte, perché se non l'avessimo fatte sicuramente avremmo avuto grandi difficoltà. Diceva Francesca, quindi sicuramente anche i nostri lavori non si fermeranno al trasporto pubblico locale, ma sicuramente andranno, come si sta facendo già da parecchio tempo, a influire per quanto riguarda i servizi sociali, perché sappiamo che la condizione di Ladispoli non è dissimile da quella di Cerveteri, e ne abbiamo parlato con l'assessore omologo Roberto Ussia di Ladispoli, che ci ha rappresentato una situazione di grande difficoltà, non soltanto per quanto riguarda le persone straniere, diciamo così, ecco, ma per quanto riguarda anche le famiglie italiane. E come sapete alla Dispoli c'è una Caritas che funziona a pieno ritmo, a pieno regime, e dobbiamo dire che mentre prima si incontravano difficilmente gli italiani che affluivano alla mensa della Caritas, ormai gli italiani che vanno lì, tra virgolette, a pranzo, perché la cena non viene corrisposta, e devo dire che il numero delle famiglie italiane che hanno bisogno di aiuto sono tantissime, devo dire che in continuazione vengono portate coperte, abiti e quant'altro, perché si dà di tutto, perché c'è bisogno veramente di tutto, Francesca. Allora, io volevo sapere da te, il nostro bilancio è impegnato in grande parte per quanto riguarda i servizi sociali, perché c'è veramente un grande bisogno. Ce la possiamo fare? Ci sono possibilità? Il governo ci aiuterà o tu vedi un futuro molto difficile, perché il numero delle famiglie sfortunatamente aumenta, di coloro che hanno condizioni di difficoltà e di disagio, non si riesce a trovare lavoro, altra problematica molto forte, chi ce l'ha rischia alcune volte di perderlo, però i lavori, diciamo, anche nelle officine stanno diminuendo e quindi non ci sono più le possibilità di una volta. Come vedete voi il futuro? Parlandone anche con Roberto Ussia, come vi confrontate su questi aspetti?
Allora, noi vediamo il futuro basato soltanto sulle nostre forze. Questo tanto per essere chiari e parlare fuori dai denti, per il semplice motivo che siamo consapevoli del fatto che purtroppo lo Stato, conseguentemente la Regione, non ci aiutano ad investire su questi settori. In realtà ci aiutano ad investire in pochissime cose, questo lo dà la dimostrazione il fatto che tutto quello che parte, parte autonomamente dai comuni, e i servizi che vengono erogati quasi totalmente sulle spalle dei comuni. È vero che per quanto riguarda i servizi sociali c'è una buona fetta di bilancio che proviene dalla Regione, ma sono i famosi LIVEAS, ovvero i livelli di esistenziali di assistenza, quindi sono quelli obbligatori che comunque vanno erogati. Si può scegliere le modalità, si può scegliere di investire più in un servizio rispetto ad un altro, ma non si possono tagliare. Quindi quella è una fascia che rimane più o meno invariata, ma per tutto il resto, anche per i progetti che sono appena partiti e che adesso in breve vi racconterò, dobbiamo puntare solo ed esclusivamente sulle nostre forze. In primis, se vogliamo che non siano progetti spot che partono e poi ad un certo punto si interrompono, lasciando l'utenza senza un punto di riferimento. E in secondo luogo, soprattutto perché ovviamente l'equipe che lavora dietro a questi progetti, che sono equipe fatte da professionisti seri, hanno bisogno anche di una contrattualizzazione che gli consenta poi di portare avanti questo tipo di progettualità. Per cui noi sappiamo che se riusciamo a mantenere in piedi questo tipo di servizi sempre a livelli relativamente alti, perché sia Cerveteri che la Dispoli investono moltissimo nel sociale, sappiamo che dobbiamo farlo sulle nostre forze. Va da sé che il bilancio comunale, che è sempre lo stesso, se investi in un settore non può investire nell'altro, è come nelle scelte della famiglia. si decide se comprare la carne o la pasta, quella che dura di più e quella che frutta di più. È ovvio che le nostre urgenze territoriali sono anche altre, lo dicevamo prima, le emergenze meteo ci impongono dei lavori importanti di ristrutturazione di strade, di illuminazione e il nostro territorio ne risente. È anche vero, e questo va detto, che il cittadino medio si accorge molto di più del lampione che funziona sotto casa che di un servizio di assistenza domiciliare che segue gli anziani disabili H24. E forse fa più effetto, ma magari non è della stessa importanza.
Quanto stanzia i comuni, per esempio Cerveteri, quanto prende dal comune per fare questa cosa? E la Dispoli quanto? Più o meno la stessa cifra?
Intorno a 1,5 milioni di euro. Sì, più o meno la stessa cifra.
Al di là della cifra, quello che è importante sono le percentuali. Diciamo che in percentuale assorbe mediamente un 20-30% del bilancio.
Anche di più.
Anche più del 30%. Cioè, noi dobbiamo andare... I soldi, se fossero tantissimi, dice 1,5 milioni, potrebbe essere poco o tanto, però per un comune che non ha grandi entrate, ovviamente molte risorse vengono spese per aiutare le persone che sono più in difficoltà. E sotto questo aspetto, Francesca, ti volevo fare una domanda, diciamo, di carattere personale, no? Tu sei molto giovane, però sono tanti anni ormai che stai seguendo questa cosa, e devo dire con vari governi della città. Questa escalation che tu hai visto, sfortunata per quanto riguarda le persone che abbisognano, che cosa ti ha fatto capire? Che stiamo andando verso una deriva o c'è una possibilità che questa cosa possa essere frenata? In questi anni hai colto più persone che hanno avuto più dolore o hai visto che mano a mano hanno cercato di rialzarsi con le loro forze? E come abbiamo potuto fare per intervenire, per aiutare queste persone che avevano avuto questo momento di difficoltà?
Allora, sicuramente... Partendo dal 2008, quando è iniziata questa mia esperienza sia a livello politico che successivamente a livello professionale, perché di questo mi occupo anche nella vita, e ovviamente inizialmente le famiglie erano molte meno, il nostro bilancio non era così ampio nei servizi sociali, ma sicuramente gli aiuti che potevamo dare erano più mirati, più efficaci e riuscivano a risolvere nella gran parte dei casi le situazioni drammatiche che ci si ponevano.
Cioè ci è arrivato proprio nel momento stesso in cui è iniziata la crisi, esatto, perché si è cominciato a vedere il primo lume di crisi quando tu hai iniziato a fare questo lavoro.
E quindi anche gli interventi erano minori, tant'è che noi nel percorso degli anni siamo stati costretti a creare dei nuovi servizi che prima non c'erano, come il servizio di mediazione familiare, come il servizio come lo sportello contro la violenza sulle donne e quant'altro, perché oggi questa è un'emergenza. Nel 2008 questo era una rarità. E quindi non avevamo bisogno di investire in questo modo. Io quello che posso notare e che posso dire da addetta ai lavori è che la crisi ormai sembra che sia diventata la normalità, cioè mentre prima era un fenomeno che ci spaventava, oddio stiamo entrando nella crisi, come lo superiamo, come ci lavoriamo, oggi è diventato normale. Oggi è normale avere la famiglia che viene allo sportello che non riesce ad arrivare a fine mese, che ha lo sfratto esecutivo dopo una settimana, che ha la casa che le banche gli stanno togliendo, che ha le bollette che non riesce a pagare, gli hanno staccato l'acqua, gli hanno staccato la luce, che ha i figli che non riescono ad andare a scuola perché non sono riusciti a comprare i libri o i quaderni o le penne o le matite. Non stiamo estremizzando, è la realtà. È la realtà di nostri concittadini italiani e non che vivono questa situazione. Ora, come in ogni situazione critica, devo dire che esistono delle realtà che veramente sono disposte a qualsiasi cosa, tirano fuori la grinta maggiore che hanno e tutta la loro forza per farsi aiutare e per superare questo momento di difficoltà. Altri purtroppo cadono in baratri più profondi e quindi hanno bisogno di un sostegno psicologico, hanno bisogno di un sostegno familiare, hanno bisogno di non disgregarsi in primis come persone e poi secondariamente come nuclei familiari. È per questo che è diventato così difficile essere risolutori di questo tipo di problema, non perché non abbiamo i 300, i 500, i 1000 euro da dare al nucleo familiare, quelli ce li abbiamo ancora, ce li abbiamo avuti e ce li avremo. Il problema è che si innescano tante problematiche all'interno di queste situazioni che si presentano, che noi ovviamente siamo chiamati a sostenere e che mettono in campo più servizi, dei servizi sociali sullo stesso nucleo familiare, sulla stessa persona, che impegnano molte più spese, molte più oneri, molte più professionalità. Questo è, il nocciolo fondamentale, perché va da sé che quando in una famiglia comincia a mancare il lavoro, cominciano a mancare i soldi, comincia a mancare la serenità familiare, è una coda, è un cane che si morde la coda.
Il tema principale che spinge le persone a chiedere aiuto è una grave malattia nella casa, la perdita di un posto di lavoro, il fatto di non aver mai trovato un lavoro, perché in caso poi le persone passano gli anni, esatto. In caso quello che aveva prima 20 anni, adesso a 27, 28 anni vorrebbe anche crearsi giustamente una famiglia. Quali sono i temi che sono, diciamo, più gettonati, se possiamo usare questo termine?
Il problema economico conseguente al lavoro, che sia mancante o che sia perso, è il problema fondamentale. Tant'è che noi abbiamo, insieme al Comune di Ladispoli, insieme alla Regione Lazio, deciso di istituire dei capitoli di bilancio ad hoc per il sostegno abitativo, perché sempre più spesso abbiamo realtà che purtroppo non riescono a sostenere le spese di un'abitazione, e quindi fino a questo momento con solo le spese che riuscivamo a mettere in piedi con dei capitoli di bilancio ad hoc cercavamo di aiutarli magari a riprendere una casa dopo uno sfratto o con un piccolo aiutino durante l'arco del mese. Oggi abbiamo istituito questi capitoli che sono ad hoc, riusciamo con quelli a seguire le progettualità di persone o di nuclei familiari per uno o più anni, cercando di pensare noi alle spese della casa in maniera tale che, è ovvio, non possiamo erogare altro, però le persone, non avendo già il pensiero di come pagare l'affitto nella casa in cui vivono, riescono ad organizzarsi per il resto, e questo è già un passo in avanti. Però ripeto, sono tutti servizi che abbiamo dovuto mettere in atto ex novo rispetto al 2008, perché oggi questa è l'emergenza.
La cerca di più le persone che cosa vengono a chiederti? Perché molte sono... Tu hai fatto presente questo fatto che mancano i quaderni alcune volte, ed è assurdo, no? Il pensiero di non poter mandare un bambino a scuola perché manca un quaderno, e quindi, diciamo, forse è più facile, però è un'assurdità che nella opulenza dove stanno parecchie persone, soprattutto in abbabbi finanziari, ci siano ancora situazioni di questo genere, no? E quindi sono persone come noi, né più né meno, che in un momento della vita si sono trovati di fronte a una disgrazia, a un fallimento di un loro sogno che doveva essere un momento importante della loro vita. Ecco, quali sono i bisogni che chiedono di più le persone in questo momento? La ricerca di un lavoro, cioè, caro comune, mi puoi dare un posto di lavoro? E questo qua è il motivo più importante e dominante che c'è nella politica sociale in questo settore. Cioè, dovremmo mettere insieme l'assessorato al lavoro insieme all'assessorato alle politiche sociali?
Beh, l'assessorato delle politiche alla persona in realtà comprende tutto. Il problema è che non è solo Cerveteri a vivere il momento della mancanza di lavoro. Questo è un problema che soprattutto i miei coetanei, oltre che le persone più grandi che magari l'hanno perso, però i miei coetanei, io ho 34 anni e come me ci sono tante persone in giro, specializzate, laureate, con master e quant'altro, o anche no, ma che sanno fare tante altre cose, che purtroppo non riescono ad avere una propria indipendenza. Non riescono, e laddove magari hanno una famiglia, non riescono ad assicurare la propria serenità familiare ai propri figli. Perché? Perché se mancano i quaderni è perché probabilmente hanno fatto la spesa per far mangiare i bambini. E non è voler estremizzare le cose per piaggeria, è una realtà di fatto. Io vi faccio un esempio così lampante. Pochi giorni fa ho avuto un colloquio con una nostra concittadina che mi diceva, che ha un figlio gravemente disabile, che mi diceva: io non ho fatto la richiesta per la 104, che è una richiesta che si fa nei bambini al proprio pediatra, e che, come la legge prevede, viene richiesto un compenso economico che va dai 20 ai 70 euro a discrezione del medico, e quindi la 104 non solo dà delle opportunità ai familiari della persona disabile di permessi e quant'altro per seguire meglio il figlio, dà anche una sorta di assegno mensile per coprire le spese che riguardano il bambino e tutto quello che la terapia concerne del bambino, e oltretutto apre delle pratiche che comunque servono ad un bambino che al momento ha una disabilità importante e poi si può rivedere. Lei non ha potuto aprire questa pratica perché non aveva i 50 euro che il pediatra gli aveva chiesto. Però in questo non voglio assolutamente menzionare il pediatra, assolutamente, anche perché il pediatra non deve sapere qual è la situazione economica della famiglia. Lui ha fatto il suo lavoro e per quello ha richiesto un pagamento. La signora è venuta da noi dicendo: io ho bisogno di un contributo perché se non posso pagare i 50 euro non posso avere il certificato per far aprire la pratica della 104 a mio figlio che, ripeto, ha un handicap grave. Questo significa che molto spesso in una famiglia dove già c'è un problema notevole, che è quello di dover gestire un bambino piccolo con un handicap grave, si trova anche la situazione di un contesto economico sicuramente non roseo, e le due cose insieme sono una bomba d'esplosione. Va da sé che poi abbiamo bisogno del centro di mediazione familiare, dove mettere all'interno psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali e sociologi che sono a disposizione dell'utenza per passare un periodo di supervisione familiare, perché veramente le situazioni scoppiano.
Allora, parliamo intanto di questa mediazione familiare, perché è un aspetto estremamente interessante, tra l'altro un servizio gratuito che viene dato appunto alle famiglie. Ho parlato con la psicologa e devo dire che non è stata convincente, ma ha fatto capire quanto aiuto si può dare alle famiglie che sono in difficoltà, anche perché noi quando andiamo a scuola possiamo imparare in caso l'educazione civica, la matematica, la storia, però nessuno ci insegna come si può venire fuori da un momento di grande difficoltà quando all'interno della famiglia nascono delle divergenze molto forti che portano poi a una separazione, che finché è consensuale tutto quanto bene, quando è di carattere giudiziale uno costa tantissimo, ma non si sa neanche dove si va a finire, perché assolutamente le violenze che vengono subite all'interno della famiglia sono tantissime. Quindi vorrei che tu parlassi di questo servizio che Cerveteri e la Dispoli hanno deciso di fare insieme, però devo dire come un grande apporto e con grande aiuto nei confronti delle persone che ne hanno bisogno. Devo ricordare un fatto, che con Francesca la prima volta che veniva alla radio, noi diciamo alle persone: non abbiate paura, uscite di casa, venite da noi al comune dei servizi sociali, perché avevamo molte persone che avevano una difficoltà di carattere psicologico, no? Ho compreso bene che nel corso degli anni le difficoltà delle persone e anche gli incitamenti che abbiamo fatto presso la radio per cercare di dire alle persone: venite tranquillamente perché non c'è nessun tipo di problema, hanno riscosso veramente grande successo, sfortunato grande successo, direi, perché da una parte le persone sono uscite di casa sapendo che potevano venire a chiedere aiuto negli uffici dove ci sono persone molto competenti, dove c'è gente che vuole aiutare, non è soltanto gente che fa un lavoro, ma c'è la passione di aiutare gli altri. Dall'altra parte ovviamente abbiamo avuto questa difficoltà di questa crisi, che ormai non si può neanche più chiamare così, perché ha ragione Francesca, è crisi quando una cosa dura un certo periodo di tempo parziale, quando il tempo invece diventa totale non è più crisi ma è uno stato di fatto di una situazione. Torniamo appunto a noi, a questo servizio di mediazione familiare, in che cosa consiste e a chi è rivolto?
Allora, tanto per fare un discorso ancora più generale, prima tu appunto menzionavi le scuole e gli approcci che si hanno verso l'educazione civica e quant'altro. Noi questo percorso l'abbiamo iniziato proprio nelle scuole, ovvero abbiamo inserito dei laboratori di affettività, che detto così può sembrare un po' fuorviante come idea. In realtà è un progetto che si basa proprio, e parte dalla scuola dell'infanzia, quindi dalla scuola materna, si basa proprio su il cercare di far esprimere al meglio ai bambini quelle che sono le loro emozioni, qualsiasi esse siano, e cercare quindi di imparare ad interagire con queste emozioni rispetto al contesto sociale in cui si trovano, quindi in questo caso rispetto al gruppo classe, ma può essere rispetto al contesto familiare. Questo non serve soltanto per far capire ai docenti, che poi vengono ovviamente inseriti in questo percorso e vengono anche aggiornati con dei corsi appositi, ma agli stessi esperti che sono lì ad esprimere questi laboratori, quali possono essere anche le carenze e laddove come servizio possiamo attivare degli aiuti in sostegno di. E questi laboratori, che partiranno a breve, erano già partiti precedentemente con un progetto però soltanto per le scuole superiori, perché era un progetto ad hoc per adolescenti a rischio. In questo caso, avendo visto quello che veniva fuori da questo tipo di percorso e quindi le problematiche non risolte che questi adolescenti si portavano dietro, abbiamo deciso di iniziare questo tipo di percorso dalla scuola dell'infanzia, per non fare in modo che nascano poi delle situazioni equivoche o delle situazioni di difficoltà che si protraggono nel tempo, ma cercare di offrire un approccio diverso all'affetto, alla sessualità nel senso nobile del termine, a relazionarsi ed anche al rispetto del genere in tutti i suoi sensi, già dalla scuola materna. E devo dire che dalle scuole è stato recepito benissimo. Da questo, con la stessa equip di esperti, siamo passati ad un discorso di progettualità diverso che si chiama luogo comune. Luogo Comune è un progetto di mediazione familiare che serve appunto per creare due tipi di settori. Il primo perché sempre più spesso ci rendiamo conto che le nostre scrivanie dei servizi sociali sono oberate di cartelline di casi che vengono dal Tribunale dei Minori. E questo che cosa significa? Che noi siamo chiamati ad intervenire in situazioni che spesso, troppo spesso, sono già purtroppo pericolosamente a rischio. E quindi noi abbiamo pensato che, indipendentemente dai supporti che siamo chiamati a dare quando queste situazioni ci arrivano, necessariamente dobbiamo prevenire. Dobbiamo creare un filtro laddove le famiglie e quindi laddove i coniugi non riescono più a dialogare, ma non solo perché un rapporto è finito, sta per finire o magari sta vivendo soltanto un momento di crisi e può essere recuperabile, ma tutto questo in virtù del cercare di continuare ad essere genitori indipendentemente da quello che sarà il futuro della coppia. E questo per noi è fondamentale, perché ci siamo resi conto molto spesso che un mancato percorso di mediazione familiare ha portato poi a separazioni altamente conflittuali, e necessariamente queste separazioni altamente conflittuali lasciano feriti, se non morti per strada, e sono sempre i bambini, purtroppo. E quindi questo servizio è diventato fondamentale, fondamentale per questo aspetto, ma anche per un altro, perché per le situazioni che non si possono momentaneamente recuperare, ma sulle quali bisogna lavorare e creare un percorso di recupero, dove magari abbiamo già da parte del Tribunale dei decreti di incontri protetti tra figli e genitori, eccetera, fino a questo momento noi non avevamo uno spazio idoneo dove farli, ovvero se c'è una situazione dove va recuperato un rapporto figlio-genitore o comunque c'è bisogno di uno spazio dove potersi incontrare insieme all'assistente sociale, perché questo ci impone il tribunale, non può essere di certo l'ufficio dei servizi sociali, deve essere un luogo neutro, consono, fatto appositamente per accogliere i bambini, che si sentano a proprio agio e non si sentano quindi intimoriti dal fatto che qualcuno possa giudicare il suo modo di porsi nei confronti del genitore che in quel momento sta vivendo un attimo di difficoltà. E quindi per questo abbiamo creato questo spazio neutro dove fare anche questo tipo di incontri, che si chiama appunto, che si trova nell'asilo nido gli amici di Tippete sull'Aurelia, e abbiamo individuato insieme al comune di Ladispoli, perché è una struttura che comunque ci dà l'opportunità intanto di avere delle entrate diverse rispetto ai fruitori del servizio e ai bambini che utilizzano la struttura come asilo nido, ludoteca e quant'altro, in maniera tale che non si incontrino, e questo è già importante. In più è un luogo colorato, idoneo, fatto apposta per i bambini, dove i bambini a seconda della fascia d'età sanno come interagire, con cosa giocare, e sono più sereni e riescono ad esprimersi al meglio. E poi c'è questa equipa appunto di psicologi e psicoterapeuti, assistenti sociali che sono lì, e mediatori familiari ovviamente esperti, che sono lì per cercare di risolvere le problematiche di questi genitori e eventualmente di queste coppie. Però ripeto, il pensiero fondamentale è quello di fare in modo che si arrivi ad una risoluzione del problema o ad una separazione che sia consensuale, non conflittuale, e che sia comunque sempre nell'ottica di salvaguardare il minore o i minori, indipendentemente da quelli che sono i rancori, le problematiche della coppia che non esiste più. Questo metodo di prevenzione ci aiuta sicuramente ad affrontare una separazione diversa e ad evitare che certe situazioni diventino talmente calde ed esplosive, dove poi oggettivamente anche l'intervento del servizio diventa non più di sostegno, ma diventa collaterale, e sicuramente non è più d'aiuto.
Sì, anche questo qua è diventato un problema dei nostri giorni, ovviamente.
Dopo il lavoro è il problema più attuale.
Ciò significa che veramente i casi sono aumentati notevolmente per quanto riguarda questo problema. E noi ovviamente abbiamo affrontato questo argomento anche in passato per quanto riguarda i termini di queste conflittualità quando si va appunto a una separazione di carattere giudiziale, che sono problemi forti non soltanto sotto l'aspetto di dire i riconoscimenti che devono essere effettuati, ma anche per quanto riguarda, parliamo di riconoscimenti di carattere economico ovviamente soprattutto, ma anche per quanto riguarda ovviamente il problema dei figli, cioè di coloro che in ogni caso soffrono poi questa separazione in maniera diversa rispetto ai genitori che in tutti i casi fanno delle scelte, alcune volte i figli non possono scegliere, nella maggior parte dei casi si trovano costretti insomma rispetto a questo fatto e quindi con diversi drammi. Quindi abbiamo già affrontato coloro che vanno presso l'ufficio per chiedere aiuto per quanto riguarda le condizioni economiche, quindi alcune volte siamo costretti a pagare l'affitto, alcune volte siamo costretti a pagare l'acqua, la luce, il riscaldamento, insomma poi quando capita un disabile dentro casa, nel senso di aiutare anche queste persone, perché poi le strutture del comune possono arrivare fino a un certo punto, le strutture dello Stato devo dire arrivano a fare veramente poco e la struttura della regione qualche cosa fa, però quando si ha un disabile dentro casa, in caso al 100%, diventa anche difficile andare a lavorare perché chi lo accudisce è questa persona disabile, quindi è un lavoro già di per sé quello di accudire questa persona disabile e quindi si chiedono aiuti sotto questo aspetto anche alle strutture, in questo caso spesso sono le cooperative che danno una mano, no?
Però posso dire una cosa, scusa se ti interrompo, rispetto a questo io vorrei mettere un fiore all'occhiello a tutto quello che è, non perché tutto il resto sia negativo, assolutamente, c'è una sfera negativa che è quella delle problematiche che emergono. Io la vedo sempre in maniera positiva, non solo perché sono un ottimista di natura, ma perché so quali sono le risorse che noi ogni giorno mettiamo a disposizione dell'utenza. Rispetto all'area disabilità a 360 gradi, io devo dire che il comune di Cerveteri, anche quello di Ladispoli, perché noi poi ci siamo adeguati strada facendo, perché loro avevano già deciso in passato, prima che noi arrivassimo nel 2008, di investire su questo settore. È un comune che credo abbia una delle poche eccellenze sul territorio, per vari motivi, e questo ce lo dimostrano non tanto gli utenti del nostro territorio, che da sempre sono stati qui, ma gli utenti che nell'ultimo periodo, e questo può sembrare strano, però è così, si trasferiscono da comuni limitrofi nel nostro, perché nel nostro i servizi di disabilità funzionano talmente bene da offrirgli l'opportunità di avere un ragazzo coperto, non dico H24 ma quasi, quindi possono andare al lavoro, possono vivere una vita quotidiana esterna alla disabilità, ma di supporto alla disabilità, perché poi ritornano a casa con una serenità tale, sapendo che il proprio figlio, grande o piccolo che sia, riesce ad essere seguito H24. Questo perché è importante? Perché noi abbiamo deciso di investire in questo rispetto ad un passato dove comunque erano diversi gli standard, erano diverse le richieste, ma erano diversi anche gli impegni di spesa che venivano fatte per scelte comunque opinabili, però rispetto al sociale, perché ci siamo resi conto di quanto l'investimento fatto sulla disabilità, soprattutto indipendentemente dalla gravità della disabilità, soprattutto in età piccolissima, quindi già dai primissimi momenti in cui si approcciano al servizio scolastico, quindi dalla materna, e se avessimo il nido anche dal nido, per il semplice motivo che un servizio veramente di qualità fatto a scuola, nella domiciliare, a casa, nei laboratori ad hoc, significa offrire delle opportunità importanti per un futuro post scolastico di questi ragazzi, che non debba essere necessariamente l'istituzionalizzazione nel momento in cui i genitori non riescono più a sopportare tutto questo, o semplicemente rimanere dentro casa perché non c'è un'opportunità esterna. E questo secondo me è fondamentale, perché significa che stiamo garantendo un'opportunità di diritto a questa persona che comunque sta vivendo una momentanea difficoltà o una difficoltà che si porterà dietro per sempre, e questo lo dimostriamo investendo 700.000 euro l'anno sull'assistenza educativa culturale nelle scuole, e questo lo dimostriamo avendo, e credo che siamo l'unico comune nel Lazio, questo va sottolineato, che ha un mezzo a disposizione gestito dalla cooperativa che appunto ha in appalto il servizio, che preleva i bambini a scuola o a casa, se sono a casa, li porta a fare le terapie e li riporta a scuola se è ancora orario scolastico, o a casa se l'orario scolastico è finito, o nel centro diurno dove il pomeriggio fanno le attività. Questo che cosa significa? Che un genitore, come tutti noi, che ha la fortuna di avere un lavoro, esce la mattina e ritorna, quando ha finito la sua giornata lavorativa, senza avere il pensiero di dove è sistemato questo figlio e di come lo si sta gestendo. Perché noi abbiamo avuto tantissime famiglie che per seguire il proprio figlio con una disabilità hanno dovuto lasciare il lavoro, prendere aspettative, sono stati licenziati, perché oggettivamente gestirlo tra terapia, scuola, famiglia, laboratori non è semplice. Ecco, noi questo servizio lo offriamo da quando escono la mattina a quando tornano la sera. E un nostro progetto che è imminente e stiamo per far uscire anche un bando su questo, abbiamo reperito un'area che spettava al comune e che precedentemente non c'era stata data, dove metteremo appunto a bando l'area per chi sarà intenzionato a costruire una casa famiglia per disabili con centro diurno integrato, per offrire un ulteriore spazio e un'ulteriore realtà territoriale, ovviamente senza scopo di lucro, una donazione che viene fatta alla città. Siccome so che di realtà operative in questo settore che veramente hanno voglia di fare ne esistono tante, è una cosa che lanciamo e speriamo di mettere in piedi a breve. Però questo per dire che comunque, nonostante le ristrettezze che ci incombono e la crisi ormai conclamata che dilaga, stiamo sul pezzo. Stiamo sul pezzo comunque offrendo servizi veramente di alta qualità.
Francesca, in questo momento in cui appunto le cose avrebbero bisogno di funzionare meglio, proprio perché non vanno molto bene, quindi quando le cose non vanno bene bisognerebbe che tutti quanti si attrezzassero. Abbiamo però un neo non dovuto al comune in questo caso, ma dovuto alla regione, che l'ospedale Padre Pio di Bracciano piano piano si sta svuotando di competenze e rischia la chiusura. Ovviamente le persone a quel punto sono costrette a passare dalla sanità pubblica alla sanità privata, con ovviamente un sborso notevole di denaro. Molti non hanno la possibilità di poter appunto assolvere a questo compito di poter pagare e quindi rinunciano a curarsi. Ecco, il comune rispetto a questa cosa come si muove per cercare di fare in modo che questa struttura così importante, dove sono stati spesi tantissimi milioni di euro, e sembrava fosse anche lì il fiore all'occhiello del territorio, invece sta diventando piano piano un abbandono, una cattedrale nel deserto, perché viene spogliata di personale, rimangono le strutture che non possono essere utilizzate, il personale viene trasferito a Civitavecchia, l'ospedale di Civitavecchia in effetti sembrerà fare un po' da capofila, ma ci sono molte difficoltà per quanto riguarda questo quadrante. Ecco, voi come vi state muovendo rispetto a questa difficoltà sui servizi sanitari?
Beh, va da sé che noi siamo forse l'unica realtà territoriale così importante a non avere un polo ospedaliero di riferimento, ed è ovvio e ormai conclamato che si cerca di investire sempre di più sul poliambulatorio territoriale, tant'è che adesso c'è il progetto della Casa della Salute che sta per partire, proprio per ampliare questa sorta di primo screening anche di esperti a disposizione, proprio per evitare che i nostri utenti debbano necessariamente fare riferimento a strutture private e non pubbliche, ma semplicemente appunto, come dicevi tu, per una problematica economica, non per una problematica di professionalità, assolutamente no. Io credo che le dinamiche che comunque ruotano intorno alle decisioni così importanti di chiusura o di apertura di una struttura ospedaliera siano sicuramente molto più complesse di quelle che noi conosciamo, di quelle che noi sappiamo, e sicuramente le motivazioni che portano ad una decisione sono correlate poi da motivazioni importanti. Quello che io spero è che sicuramente si vada ad incrementare e non ad affollare l'ospedale di Civitavecchia, nel senso che finché la struttura comunque va ad avere più personale, più reparti, più professionalità e ad ampliarsi, ha un senso e quindi ben venga. È ovvio che se dobbiamo soltanto superaffollarlo e quindi creare un disservizio, forse va fatta una riflessione più ampia.
Quello che posso portare un dato rispetto a questo fatto, che vengono trasferiti i posti letto dove non ci sono spazi fisici per quanto riguarda questi letti. Dall'altra parte a Bracciano rimangono gli spazi vuoti e le persone non ci possono più andare perché sono trasferiti tutti quanti i servizi a Civitavecchia. Mi sembra veramente un controsenso, non so, ho sentito appunto alla Dispoli si stavano andando a fare per cercare di trovare delle soluzioni al riguardo, ne ho parlato con il delegato alla sanità, amico Gandini, rispetto a questo fatto, però mi sembra che forse anche lì quello che si lamentava è che i comuni non si uniscano molto invece su tutto questo aspetto.
Ma c'è un tavolo di lavoro in piedi su questo, che non ha ancora deliberato nulla perché si è creato da poco, che ha vede come protagonisti i sindaci del territorio e i delegati del territorio, per cui staremo a vedere quale sarà l'esito di questi tavoli e anche di queste riflessioni fatte anche insieme all'ASL, ovviamente, perché comunque è importante anche, anzi è fondamentale il punto di vista dell'ASL e del direttore, per cui aspetteremo.
Senti Francesca, siamo alle battute finali, noi diamo sempre delle istruzioni per l'uso per quanto riguarda ovviamente l'aiuto che possiamo dare ai cittadini che sono in ascolto. Che cosa possiamo dire loro in questo momento? Abbiamo esaminato le varie problematiche, però sicuramente tu hai qualche cosa in più da poter dire alle persone per quanto riguarda quello che c'è da fare, questo servizio che possiamo interagire tra utenti e comune. Che cosa si può fare in questo momento di più come servizio?
Allora, io quello che ricordo a tutta l'utenza è che noi come servizio sociale siamo disponibili H24 con una reperibilità che non ha limiti neanche nei festivi, e questo per quale motivo? Non perché vogliamo fare i pionieri del lavoro o coloro che non hanno riposo, ma semplicemente perché ci sembra importante che questa sorta di possibilità sia data in qualsiasi momento, ovvero noi abbiamo degli orari che necessariamente dobbiamo rispettare di apertura e di chiusura, ma l'emergenza, la problematicità, l'avere qualcuno con cui dialogare in un momento non può essere sempre rimandato al oddio oggi è chiuso, vado domani e prendo l'appuntamento con l'assistente sociale, perché potrebbero passare dei giorni, anche delle settimane. Quindi intanto questo rapporto continuo e costante che abbiamo con l'utenza. Devo dire che il rapporto che abbiamo creato, per esempio, ci ha portato ad intervenire su alcune situazioni proprio perché ci sono state segnalate dagli stessi utenti, ovvero rispetto al discorso che dicevamo prima di mediazione familiare, ci sono le cartelline del Tribunale dei Minori, ma ci sono anche tante realtà che vengono da noi e ci dicono noi abbiamo bisogno di essere aiutati. E quindi sono i primi a mettersi in gioco, non aspettano che qualcuno ci imponga di aiutarli, ma vengono e ci segnalano la loro momentanea difficoltà.
Abbiamo già superato il fatto di poter avere l'informazione che ci aiuta ad andare a, in poche parole, il semaforo è diventato luce verde in questo
caso.
Perché le persone almeno sanno che si possono muovere sapendo che c'è un contesto a cui poter fare riferimento, quello che ci mancava prima come informazione.
Questo è importante, ed è importante anche perché abbiamo probabilmente azzeccato anche la modalità di comunicazione per esternalizzare quello che è il lavoro che si fa all'interno dell'ufficio. Ora sono state messe nelle buche delle lettere di tutti i cittadini e sono disponibili per tutti delle piccole brochure che indicano tutto quello che l'amministrazione sta facendo in ogni settore e tutti i servizi, nel caso dei servizi sociali, che sono a disposizione dell'utenza, con i numeri di telefono, con la mail, il numero dell'assessore piuttosto che del responsabile di servizio, per poter avere un punto di riferimento continuo e costante. E questo ci è sembrato importante non solo perché è in virtù anche degli incontri che faremo con i cittadini a partire da domani sera al Sasso, gli incontri pubblici dove appunto l'amministrazione sarà a disposizione della cittadinanza per parlare in incontri che possono comunque essere propositivi, risolutivi e soprattutto per dare l'opportunità alla cittadinanza di avere un confronto diretto con l'amministrazione che non sia soltanto il dover prendere un appuntamento per parlare delle strade quando magari c'è bisogno anche di parlare della scuola. Quindi questo è importante e cominceranno da domani sera al Sasso alle 18.
E sabato cosa si farà?
A Cerveteri, al Granarone, sempre alle ore 18. E questo è un inizio. E quindi abbiamo dato questa opportunità anche alle persone di avere anche del materiale per poter far delle richieste e per poter anche chiedere delle informazioni che non siano strettamente correlate al problema che uno ha sotto casa, ma anche di più ampio raggio.
Poi questo incontro pubblico con la gente continuerà fino a che si esaurisca il ciclo, no?
Certo,
è il secondo anno che si passa.
È il secondo anno, durerà fino a gennaio inoltrato e appunto prevede il Sasso, due casette, Cerveteri Alta, Cerveteri Bassa, Cerenova, Campo di Mare, Valcanneto, tutto quanto, tutto il territorio, sì.
Noi ringraziamo Francesca Cinerilli, assessore alle politiche della persona, che ci è venuta a trovare, ci ha dato tante informazioni che ovviamente, come abbiamo visto, poi nel corso degli anni sono stati utili. anche se noi aspiriamo ovviamente a dire che di Francesca Cenerilli, non come persona ma come servizio, non ne avremo più bisogno. Questa sarebbe la cosa migliore, nel senso che non abbiamo bisogno di fare i servizi sociali perché tutti quanti possano stare bene. È l'augurio più grande che possiamo fare ovviamente a tutte le persone che ci hanno ascoltato e anche agli altri, ci mancherebbe. Abbiamo bisogno ovviamente di grande aiuto, e credo che quello che ci ha detto Riccardo Bartolucci ci ha fatto capire che il grande cuore di Cerveteri ribatte ancora molto forte, e le considerazioni che vengono fatte anche delle persone, perché so che c'è stato un piccolo problema su questo fatto e lo voglio chiarire, e per quanto riguarda queste richieste che ci sono per quanto riguarda la raccolta alimentare. Qualcuno ha chiesto se questi prodotti poi vanno a finire nelle case degli italiani o vanno a finire anche nelle case degli stranieri cosiddetti. I prodotti per mangiare sono per tutti quanti, io lo voglio far capire bene questo fatto qui, in maniera che non ci siano i problemi, che non possiamo dire un bambino di qualsiasi colore possa essere, razza o religione, che possa soffrire la fame in ogni caso. Insomma, le politiche, diciamo, di carattere nazionale sono ben altro rispetto alle politiche di assolvere i compiti in prima battuta per quanto riguarda le persone italiane o meno, che insomma soffrono un momento di grande disagio e grande difficoltà. Speriamo che questa cosa si possano trovare le soluzioni le prima approvate da parte dei governi a livello internazionale, quindi, però dobbiamo dire che il Comune di Cerveteri è in prima fila invece per quanto riguarda la soluzione di questi problemi. E voglio ringraziare particolarmente, senza avere piaggeria da nessuna parte, Francesca, perché nel corso di questi anni di suo lavoro ha dato veramente grande profitto alla città e credo che i cittadini se ne siano accorti, visto e considerato che in tutti i casi poi i risultati ci sono stati e sono stati molto forti. È un piccolo accenno anche al lavoro che insomma ha fatto la radio in questo contesto per cercare appunto di venire incontro a quelle che sono le esigenze da parte dei cittadini. Con questo vi ringrazio dell'ascolto, cari amici ascoltatori, grazie Francesca, alla prossima, speriamo che le cose ci racconterai sono andate sempre meglio.
Grazie a voi, grazie dell'invito, rinnovo la mia volontà a venire ogni volta che voi me lo chiediate e grazie a tutti gli ascoltatori.
Allora, buon pranzo a tutti, grazie per l'ascolto.